La Terra Liberata, appena uscito per New Model Label, il secondo album di Lalla Bertolini, e arriva dopo Lo Straniero del 2019. Lalla Bertolini è voce e chitarra ritmica e ce l'abbiamo qui con noi. Ciao, ben trovata. Ciao, ben trovata.
Ciao, grazie. Ecco. Ciao Francesca.
Aveva abbassato il tuo cursore. Ecco. Allora, insomma, Lalla, ti chiedo subito, rispetto all'esordio Lo Straniero, dove eri chitarra e voce, sulla Terra Liberata ti fai accompagnare da diversi musicisti. Chi sono e come sono entrati nelle tue trame compositive?
Come sono entrati?
Nelle tue trame compositive.
Sì, perfetto. Allora, Lo Straniero, come hai detto tu bene, era praticamente chitarra e voce con dei piccolissimi suoni aggiunti, c'era solo un contrabbasso che ha suonato qualche canzone, c'è un altro musicista e una fisarmonica, e l'avevo realizzato praticamente sì, da sola, anche a livello più o meno compositivo, tranne la parte del contrabbasso. E in questo invece cosa è successo? Che mentre dopo aver fatto Lo Straniero, casualmente in realtà sono andata a casa di alcuni amici qui in Sabina, che è una zona insomma del Lazio, e ho conosciuto questi quattro musicisti, sono entrata proprio nel posto dove suonavano, facevano tante jam e musica insomma, e così per curiosità gli ho detto che era una cantatrice, gli ho fatto sentire alcuni pezzi dello Straniero e a loro sono piaciuti molto e hanno iniziato a suonarli in realtà con me, e da lì abbiamo preso proprio l'avvio, nel senso che abbiamo iniziato a provare i pezzi dello Straniero, li abbiamo praticamente rigirati, riarrangiati con loro, e i concerti che io ho fatto dal vivo di presentazione dello Straniero, tranne qualcuno, perché ho fatto anche qualcosa a chitarra e voce, però in genere li ho suonati con loro, quindi già erano entrati una sorta di riarrangiamento dello Straniero. E quindi quando ho pensato di fare comunque un secondo disco, ho pensato di lavorarlo fin da subito con loro. Mm-hmm. E quindi gli ho portato le canzoni lì, sempre nel loro studio, e le abbiamo iniziate a lavorare insieme. Soprattutto ha lavorato il chitarrista Carlo Melodia. Ieri abbiamo anche fatto una prima incisione e poi sono state portate a Roma, le ho masterizzate a Roma. Vabbè. Da Franco Pietro Paoli.
Ecco, da dove inizia allora questo disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Allora, questo disco è fatto di canzoni di varie età, diciamo. Ti posso dire che l'ultima canzone del disco, Da Simone a Leone, è l'ultima che ho composto, e l'ho composta in questi anni, proprio questi ultimi anni, in periodi di reclusione. Quella lì è di anche Sogno di New York, è abbastanza recente, e anche L'Onda del Mare, però è pre-preclusione L'Onda del Mare. Le altre sinceramente vengono da un po' prima, perché io ho scritto tante canzoni ma ho fatto pochi dischi, quindi mi trovo a avere anche un po' di repertorio che mi va di mi sembra attuale, che mi,
certo,
che mi, e quindi ho fatto questa raccolta, che poi l'album è una raccolta di canzoni insomma, quindi questo è,
ecco, va bene. Il disco si apre con L'Onda del Mare, insomma, per raccontare poi di verità nascoste, con questo tuo modo di cantare che sembra ritrarsi per poi però avanzare in coro, come appunto un'onda che avanza e si ritrae, toccando e raccogliendo diverse cose e tornando più ricca. Come è venuta fuori?
Bellissima, bellissima questa descrizione, grazie. Veramente, grazie. Mi sembra azzeccata, soprattutto per quella canzone in particolare, in effetti, che si muove un po' come un'onda, e sì, parla di cose nascoste, nel senso che è sotto, si parla di qualcosa che è sotto l'onda del mare, sì, Ti ringrazio per le cose che hai detto, sono contenta se torna indietro l'onda più ricca, anzi insomma sicuramente quando riesce insomma tocca ad andare un po' libera, poi sì. Ritorna sicuramente più ricca, e comunque il mare è per definizione insomma un contenitore di tantissime cose, e le deposita anche, sì, giustamente, le deposita, le riprende, e quindi sì. Perché c'è un po' una, se posso continuare a parlare un attimo di questa canzone, c'è un po' un contrasto tra quel che avviene invece, diciamo, sulla terra, no? Mm-hmm. Cioè, nella terra nel senso anche, insomma, saranno 10.000 anni che io imparerò da te, tutto questo è la parte terrestre, no? Cioè quel che avviene da sempre, però c'è questo mare, insomma, che in realtà porta novità, o comunque sotto l'onda del mare succede altro. Sì. Che poi si deposita. Comunque l'hai detto meglio tu.
Va bene. Ok. Poi c'è primo dell'anno per raccontare, sì, i desideri e i buoni propositi di inizio anno, con quella serenità da tabula rasa e il contrabbasso qui che arriva dopo qualche secondo rispetto alla chitarra, e sembra aprire la porta alla novità con questa linea melodica delicata che sembra planare. Come l'hai composta?
Quando l'ho composta proprio i primi giorni di un gennaio di un po' di anni fa, perché come sai poi i buoni propositi si rifanno ogni anno, no?
Sì.
E si spera mattoncino insomma poi di arrivare sempre a un po' più vicini a quello che si desidera, insomma, a un po' più di luce, insomma, di aria e luce. E questo si chiede in genere, no? Come nelle piante, che hanno bisogno di questo per vivere, per crescere, insomma, per migliorarsi, naturalmente è così per tutti, no? Quindi è stata proprio composta nei primi dell'anno, di qualche anno fa.
In quel momento specifico, sì.
Assolutamente, assolutamente.
Bene, bene. Poi c'è il fuoco, che sì, mi ha fatto subito pensare a Piero Ciampi. Insomma, un amore che finisce, ci si chiede cosa rimarrà di quel sentimento, in cosa si trasformerà. Canti che la cosa migliore è che diventi musica. Come l'hai composta?
Questa è una canzone, sì, che ha un po' di anni. E mi piace molto, e ti ringrazio il paragone con, insomma, che ti ha richiamato il paragone, il fatto che ti abbia richiamato Ciampi, che sicuramente è un poeta, insomma, è molto importante, è interessante. Allora, sì, parla di quello che hai detto tu, e in realtà il fatto che con l'amore si può anche fare una musica, ne farai musica, ne farò musica, sì, è una cosa bella, però nella canzone secondo me c'è anche il desiderio, insomma, di, oltre a farne musica, anche di viverlo nella vita reale, che naturalmente, cioè di riuscire a viverlo sempre più pienamente, no? Proprio mm-hmm. L'amore con le sue varie faccettature, i suoi vari piani. E quindi farne musica è bello, è molto bello. Nella canzone c'è anche un po' un rimpianto per non farne anche altro, insomma.
Certo.
Non mi accontento mai.
Certo, non si può sempre poi alla fine rendere tutto piangente, diciamo, poetico.
Sì, o sublimare, no? Come si dice, con la musica o con altro. Ci si trova a farlo, naturalmente, perché certo, la vita è fatta così, insomma, ci sono cose che poi vanno da un'altra parte, eccetera, e magari cantarle o scriverle è un modo per comunque esprimerle, tenerle dentro,
esatto,
far vivere il loro potenziale, ecco, quindi certo. Sì.
Bene. Poi c'è Sogno di New York, come su una nave piena di migranti che approda Ellis Island.
Perfetto.
insomma, esatto. Canti con questo ritmo malinconico, quasi blues, che sembra cadenzare i passi claudicanti e allo stesso tempo pieni di speranza per il sogno americano di queste persone. Come è venuta fuori?
È venuta fuori, diciamo, l'hai proprio descritta, perché proprio andando alle Island poi, quando sono andata a visitare questa città, insomma, sono prima passata da lì e poi sono andata quindi nell'isola dove approdavano appunto tutti i migranti, come si chiamano oggi, e poi mi sono spostata con la barca verso la città, verso Manhattan, insomma, questo enorme molo, perché è un enorme molo alla fine. Anche qui ti ringrazio per le tue parole, perché c'è un po' quell'andamento sicuramente claudicante, tu l'hai descritto, perché è una città che, come si dice, elettrizzante, tutto quanto, ma comunque c'ha la sua malinconia, o comunque più che malinconia, e oltre alla visione dei migranti, di tutte queste persone visionari o disperati, insomma, o visionari e disperati insieme, può esserci pure quello. C'è anche un ricordo che non mi ha mai lasciato, cioè un ricordo, una sensazione che mentre stavo lì, che poi ho fatto anche un piccolo giro più a nord, insomma, ho lasciato anche la città, ma avevo sempre in mente tutta la questione anche dei Pelle Rossa, ma non, sinceramente non per motivi tanto politici o sociali, è proprio un ricordo più che altro di film, di fumetti, di cose, non lo so, avevo in mente queste e quindi anche gli accampamenti, perché quella zona anche era abitata, era molto diversa ed era abitata da Pelle Rossa, appunto. Adesso non sono così esperta da saperti dire quali erano le varie tribù, ma insomma, e quindi sotto c'è questa storia, tra l'altro c'è ancora, secondo me si sente ancora il battito dei tamburi, se metti l'orecchio a terra, no? perché poi è una città, stranamente, che è un'altra cosa che mi ha colpito, mi è sembrata molto indifesa, perché noi siamo abituati in Italia, soprattutto in tutte le città, noi non contiamo nulla, siamo piccolini e tutto quanto, però nei nostri paesi, nelle nostre città, grandi o piccole che siano, cioè, sono sempre queste mura difensive, no? Invece lì è
un senso di libertà, sì.
Senso di libertà, di una tranquillità, diciamo, una bella.
È vero, anch'io ho avuto la stessa sensazione quando sono andata.
sì. Effettivamente, sì, non è una roccaforte, insomma, la cosa sono questi palazzi, sono i grattacieli, ma sono le loro abitazioni, insomma, alla fine anche. Quindi sì, hai ragione. C'è una tranquillità. Poi proprio sul mare, pum, a parte questa fila infinita. Di grattacieli, sì.
E poi c'è la terra liberata, che è la title track, e continua a rimanere a New York con riferimenti alle Torre Gemelle, la canzone più politica, no, alla fine del disco.
Sì, è stata scritta tanti anni fa questa, però io mi è sempre piaciuta, perché in effetti forse un pochino enigmatica, ma neanche tanto, insomma. Sì, era il periodo d'inizio della storia leghista, insomma, con il loro Dio poi, eccetera, la storia di nuovo, no? Si ritorna a chiudere. È stato un po' l'inizio, perché adesso noi ne stiamo vedendo, insomma, di tanti colori, di tutti i colori, come si dice, e anche molto più pesanti, però comunque lì era un po' partito di nuovo un nazionalismo dentro, no? già uno Stato è una cosa con frontiere chiuse, loro volevano rinchiudere ancora di più la storia padana, la storia di qua, la storia di là, insomma. Sì. E c'è questo contrasto, no? Appunto, liberare la terra, cosa vuol dire? Spellere i minerali, non so, che poi ovviamente non credo che l'abbiano mai neanche pensato, però ecco cosa vuol dire una terra liberata. Sì, per forza è un tema politico a cui io non ho risposto, naturalmente, però la canzone mi interessa, mi è sempre piaciuta, e tanto che ho voluto anche dare il titolo all'intero album.
Certo.
Perché adesso appunto siamo ancora in questi temi, insomma.
Eh sì. Ecco, poi c'è la canzone dell'adolescenza, le ferite del passato si ripresentano da un minuscolo frammento, parafrasandoti, che riporta tutta galla, e la tua voce mette il dolore dentro la rabbia. Come è venuta fuori?
Così. Così, nel senso, come hai descritto, appunto, cioè, sì, del rancore, della rabbia. Io in realtà la canzone, il titolo di chiamare la canzone dell'adolescenza l'ho deciso perché è una canzone vecchia pure questa, che c'ha un po' di anni, insomma, vecchia, anche brutto magari il titolo, però insomma, c'ha un po' di anni. Le ho cambiato il titolo perché ho cercato di dargli un po' di fiducia attualmente, cioè di legare questo tipo di rabbia al passato. In realtà anche qui sappiamo, insomma, che non è che poi le cose cambiano molto, cambia il modo in cui noi poi ci rapportiamo a queste cose, ai frammenti che evocano i ricordi, ad esempio, quindi la capacità di, che può aumentare quella sicuramente, di pacificarsi, no? Di fare un po' pace con le esperienze anche negative, o le cose non belle, o le cose che fanno soffrire, per accettarle come esperienze, insomma, appunto, non come dati che devono fare riesplodere i sentimenti passati. Però nell'adolescenza c'è molto questo, perché almeno per me è stato così, ma credo per molti, insomma.
Sì. E poi c'è Chiaroscuro di Franco Fosca, un cantautore, filosofo, attivista basker di Roma, l'unico brano non scritto da te. Com'è entrata questa canzone nel disco? Perché è stato importante per te che ci fosse?
Beh, a Franco ero legata moltissimo, come tante altre persone qui a Roma, perché è stata una persona veramente importante. Che ha dato molta anima, molto, molto cuore, tantissimo, per diciamo una completa alternativa, diciamo, alla cultura vigente, perlomeno, insomma, anche a livello di musica live, eccetera. Lui era proprio appunto un grandissimo appassionato di Dylan e lo faceva delle bellissime cose, proprio belle, belle, lo conosceva benissimo e lo cantava benissimo, però faceva anche canzoni sue, poi appunto era un pensatore, era un filosofo, faceva tante cose, e però tante volte ci intendo a noi cantautori sotto del sottosuolo, diciamo così, ci ha dato la possibilità di avere degli spazi, ci ha incoraggiato moltissimo, cioè ci radunavamo ogni giovedì in un locale, si chiama Baskerville, al Pignato di Roma, e anche prima al Circolo Gianni Bosio, una volta al mese, ed era una cosa molto molto bella, perché ci incontravamo, vedevamo che non eravamo soli, poi ripeto, c'era questa sorta, adesso, cioè, non voglio usare la parola maestro, perché non, naturalmente non era quello che voleva essere, era un amico veramente, era una persona molto speciale, molto molto speciale, che tantissime hanno amato tanto, quindi sono una tra le persone che lo hanno amato moltissimo. Okay. E questa canzone l'abbiamo suonata insieme, perché io ho suonato con lui per un periodo, abbiamo fatto un trio, i Galli Pazzi ci chiamavamo, perché lui era fissato con loro, cucinese, eravamo tre musicisti, insieme c'era pure Daniela Massimi, che è una percussionista e cantante molto brava, molto molto brava, e insieme abbiamo fatto questo trio, i Galli Pazzi, insomma, Coq Fu in francese, che abbiamo fatto un po' di canzoni, e questa canzone qui, Chiaroscuro, secondo me l'aveva composta in quel periodo, non lo so, perché lui ha scritto tantissimo, tantissimo, però l'abbiamo cantata insieme, e poi io mi sono presa questa libertà, insomma, di riprenderla, perché poi lui purtroppo appunto in autoria ci ha lasciati, come si dice, anni fa, e però questa canzone per me era molto importante, l'ho ricantata, l'ho ripresa, non neanche cambiata, le parole sono tutte sue, forse l'ho soltanto, diciamo, messa un po' organizzata, le parole sono tutte le sue, pure la musica, e ci tenevo molto a mettere un brano suo, mi faceva molto piacere, e questo mi piaceva molto, perché un po' su questo chiaro scuro si gioca un po' anche le altre canzoni, insomma.
Infatti è legata a Canzone dell'adolescenza in un certo senso, perché racconta la parte positiva di da un minuscolo frammento, ricordarsi il passato.
Vero. Esatto, da quel minuscolo frammento può venire il rancore del passato, oppure può passare la luce del presente, o la luce, insomma, la luce intendo semplicemente quella del giorno, non la luce spirituale, la luce intendo o se vogliamo spiritualmente la famosa illuminazione, magari avercela, insomma, però insomma ecco, questo mi pare. Insomma, tanti ne hanno parlato, no? Da piccole fessure che passano queste bellezze, che sono magari minuscole, queste gocce di luce che insomma possono essere, sono la parte positiva, dici bene, di ciò che passa dalle fessure.
È importante degli spazi grigi averli, perché ci ricordano gli errori da non ripetere alla fine.
Dovrebbe funzionare così. funzionare così, esatto.
Ok. E poi il disco si conclude con Da Simone a Leone, insomma un incontro in cui ci si dice chiaramente, schiettamente cosa accade, il coraggio di cercare di far valere la ragione, ma poi andrà sprecata. Come è venuta fuori?
Dunque, questa è un è una mia immaginazione, questa canzone, nel senso che io ho visto un po' di tempo fa che c'è stato questo incontro, perché sono due persone storiche, due personaggi storici, Simone Weil e Leone Trotsky, no? E Trotsky negli anni del suo esilio era in Francia, anche stato, e Simone Weil era, perlomeno insomma io ho letto così, poi l'ho riletto varie volte, mi sembrava una cosa talmente strana che all'inizio quasi non ci ho creduto, poi ho visto che è un episodio, insomma dovrebbe essere storico, reale. Lui è stato ospite con sua moglie per un po' di tempo, qualche giorno, a casa di Simone Weil, e l'unica cosa che si sa, almeno sempre così si racconta, sai, che non si sono lasciati bene, che hanno avuto delle discussioni, alla fine lui se ne è andato e diceva bene, non era molto contento di questo scambio. Io non sono, come ho già detto, insomma, non sono, ho fatto questa canzone che ha appunto due personaggi sul politico, anche loro io non conosco approfonditamente le loro storie, un pochino più quella di Simone Weil, sì, la conosco un po' meglio, Trotsky meno, conosco un po' la storia naturalmente. E mi sono immaginato un dialogo del genere, conoscendo un po' il carattere di lei. Lui non parla, perché da Simone a Leone, adesso ci vedo qualcuno che dice da Leone a Simone, cosa gli avrebbe potuto rispondere magari. Lui, che avrà avuto le sue ragioni, si gioca soprattutto sul, penso, spero si capisca, sull'uso della violenza in pratica, come modo per cambiare le cose, ed è un meglio naturalmente per queste persone, insomma, ma è un dibattito credo molto antico, se sia un bene o un male, no, usarla, credo che insomma l'abbiano fatto in tantissimi questo dibattito. Io sono sicura che lei non era favorevole, insomma, per motivi anche filosofici, addirittura fisici, non so, biologici, nel senso che, sai, anche di energia, tutte queste cose qui, se si usa la violenza, poi la violenza agisce non soltanto sul momento in cui la usi, ma continua a agire anche dopo, e dopo, è qualcosa che rimane e si moltiplica come tutto quello che viene immesso, no, nel nostro agire. Poi effettivamente, ripeto, possono esserci dei motivi anche a favore dell'altra scelta, soprattutto in determinati momenti, insomma, non vuole essere un discorso assoluto, però penso che lei era contenta invece di incontrarlo, ed era, aveva un animo molto rivoluzionario nel profondo.
Sì, lei. Certo.
E quindi così.
Va bene. E allora il disco dove e come è stato registrato?
È stato registrato appunto a Casteria per la maggior parte, cioè questo paese molto bello della Sabina, e allo studio appunto di Gianantonio Rando, registrato da lui, da Gianantonio Rando, che sono anche il contrabbasso, da Carlo Melodia, che ha suonato la chitarra e ha arrangiato fondamentalmente il disco poi, e da Simone Di Donato alla batteria. E sono da lì, ho fatto le parti di chitarra, poi una prima voce, e poi Carlo aveva già fatto un piccolo lavoro di premissaggio, insomma così, poi però sono, questo è stato fatto insomma, dall'estate più o meno all'inverno, dai, da dicembre in poi invece ho spostato tutto a Roma, allo studio di Franco Pietropaoli, che è un bravissimo musicista romano fra l'altro, e anche c'ha uno studio dove lavora molto bene per registrazioni, masterizzazioni eccetera, e quindi mi ha finito di mixare definitivamente, e ho anche registrato Chiaroscuro lì da lui, sia chitarra che voce, poi ho rifatto anche le voci da lui, insomma. Uh-huh. La seconda parte delle incisioni, alcune cose abbiamo finite da Franco e poi masterizzato, quindi è uscito da lì, poi ha avuto questi due passaggi, da Casteria a Roma.
Bene, bene. E chi ha curato la copertina del disco?
Ah, benissimo, grazie che me l'hai chiesto, perché l'ha curata Sarper Dost, che è un ragazzo, un uomo, insomma, turco-cipriota, e che vive a Roma da alcuni anni. E una persona molto carina, molto disponibile, ma mi è piaciuto molto la sua creatività, perché io avevo visto questo, lo metterci sto uccellino in copertina, e questa foto, cioè, è la foto di un quadro. Cioè, avevo in mente di mettere un uccellino, degli uccellini così, su una scena naturale. E ho trovato questo quadro naif di una pittrice di sempre qui in Sabina, una pittrice belga, una pittrice naif che si chiama Dominique Vary. E poi però dietro non sapevo bene come farlo. E lui, Sarper, che appunto anche lui naturalmente ha vissuto le sue storie, le sue esperienze, ha voluto metterci questa sua foto, che è una foto sua, e non so dove l'abbia fatta, però è una foto abbastanza, insomma, ecco, chiaro e scuro anche qui, no? C'è la parte. Pronto?
Sì, sono qua.
Ah, ci sei. C'è la parte frontale che è luminosa in qualche maniera, e invece il back della copertina, che è sicuramente più luttuoso, più triste.
Sì.
Com'è?
Rustica, diciamo, sì, desertica.
Sì.
Questi alberi, sì, tutti vecchi.
Non lo so se un incendio, non lo so, non mi ha detto dove ha fatto questa foto, sinceramente. Però è una foto, insomma, abbastanza desolata, diciamo.
Ecco, esatto, desolata. Va bene, dal vivo come presenterai il disco, con quante varianti?
Con quante varianti?
Sì.
E cosa intendi per varianti? Sì. A livello proprio musicale?
Di lei, no. Sì.
Sì, allora ho già fatto una piccola presentazione chitarra e voce, insieme anche a Francesca Belloni, che cantava con me, che non nel disco però non c'è. Al centro sociale di Imperia, la Talpa e l'Orologio, non so se lo conosci, è un bel posto, e questo è successo a febbraio. E a Roma dovrei suonarlo il 2 aprile alle Mura, a San Lorenzo, e lì lo suonerò con la band, quindi con Gian Antonio, Carlo e Simone. diciamo, quindi più o meno loro che la, con cui l'abbiamo registrata. Penso che alternerò queste due possibilità, perché a seconda delle disponibilità, insomma, dei vari locali, dei vari posti dove riuscirò a trovare, insomma, lo spazio per presentarlo.
Certo, certo. Sì, poi hai adesso del live per le prossime settimane, intanto, che ci vuoi ricordare?
Come?
Hai dei live per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
È questo qui del 2 aprile, la prossima, manca meno di un mese, sì, alle Mura, a San Lorenzo, a Roma. Okay. E altre date, no, ora non ce l'ho.
Va bene, va bene.
Però le sto cercando.
Certo, certo, ma questo disco è bellissimo, vedrai che è assolutamente... se lo ascolteranno ti chiameranno in tanti. Sì, allora, se vuoi lasciare i riferimenti, appunto, anche per chiamarti, per avere l'album, per magari chiamarti per suonarlo dal vivo,
lascia sì, io pure i riferimenti. Posso volentieri, vai, c'è una pagina Facebook che si chiama Lalla Bertolini, è una pagina, diciamo, anche non soltanto musicale, però prevalentemente musicale, quindi Lalla Bertolini su Facebook. Adesso forse ricambierò l'immagine di copertina, perché sennò non si capisce forse che, okay. che sono io, però va bene. E poi se vuoi posso lasciare, non so, una mail, perché poi c'ho il disco è presente anche su Spotify e su altre tutte le piattaforme in realtà. Mm-hmm. Però anche su SoundCloud, eccetera. Però posso lasciare una mail se qualcuno vuole sì. informazioni dirette o magari proprio un concerto, che sarei felicissima, ed è ML, cioè Milano Livorno Bertolini. Mm-hmm. Che mi chiamo Maria Laura, in realtà Maria Laura Bertolini, quindi ml bertolini@hotmail.com.
ok, perfetto. Io
sei gentilissima, Francesca. Grazie.
Ti ringrazio, Lalla. Sì, sì. Davvero ti meriti il meglio. Ti auguro tanta buona musica ancora.
Francesca, grazie mille. Grazie per la tua attenzione. Anche il modo in cui hai scritto le canzoni mi è piaciuto molto.
Grazie.
Molta attenzione, sì. E quindi un abbraccio forte e un saluto a tutta Radio Sherwood. E un grande ringraziamento ancora. Grazie.
Grazie, grazie. Alla prossima, allora.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Davanti al fuoco ci riscaldavamo in tanti. Davanti al fuoco ballavamo io e te. Non mi ricordo mai quanti anni ancora hai, vorrei lasciarti, mai lasciarti. E del mio